Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno e ben ritrovati a Charlot da Monica Bonetti, con una voce questa settimana molto allineata con i mali di stagione di cui stanno soffrendo in tanti. Mi scuso fin d'ora per qualche colpo di tosse che forse punteggerà in modo non proprio eufonico la nostra trasmissione. Si chiama l'ora del tè, ma non ha nulla a che fare con signore e compassati pomeriggi inglesi. Di quei pomeriggi ricalca però lo spirito conviviale, il desiderio di condividere riflessioni e pensieri, il cui oggetto sono però spettacoli teatrali. L'iniziativa è nata come progetto pilota lo scorso anno all'AC di Lugano, ispirata a quella che era stata un'esperienza condotta nell'ambito del FIT Festival Internazionale del Teatro. È nata come progetto di formazione per giovani che per e sul teatro volevano scrivere. Alla base del progetto c'è un'idea di teatro come comunità, come luogo di ritrovo e di discussione di temi contemporanei che dal teatro partono, ma che, oltre la dimensione artistica, trovano la loro ragion d'essere. E poi l'ambizione di fornire qualche chiave interpretativa e di intendere la critica teatrale, ma anche letteraria o artistica tout court, come strumento di indagine del nostro presente. Nel corso della puntata ne parliamo con Isabella Lenzo, che in veste di responsabile della mediazione culturale dell'AC ha coordinato il progetto, e con Graziano Graziani, scrittore e critico teatrale, a cui è stato affidato il compito di maestro di cerimonia dell'ora del tè. Ritroveremo poi, naturalmente, anche le rubriche di Charlot, e proprio con una di queste si alza il nostro sipario. Cominciamo.
La perla.
La perla, estratta questa settimana dai vari cartelloni teatrali e cinematografici, non può che essere la straordinaria prima volta a Lugano della São Paulo Dance Company, compagnia brasiliana, una delle più importanti dell'America Latina, che ha un repertorio di oltre 80 coreografie e che ha raccolto una lunga serie di successi internazionali. Sul palco dell'AC hanno presentato tre diverse coreografie, firmate ciascuna da una stella della danza contemporanea, e ciascuna, a suo modo, esalta la capacità di questa formazione di abbracciare e fondere il linguaggio della danza classica e di quella contemporanea. Quella però che mi ha più segnato, quella che non solo mi è piaciuta di più, ma che proprio non riesco a togliermi dalla testa, è la prima, Indigo Rose, che il rinomato coreografo ceco Jiří Kilian ha creato nel 1998. L'inizio è folgorante. Una lama di luce attraversa diagonalmente il palco e segna l'esplodere dei movimenti rapidi, articolati e virtuosistici dei danzatori in scena, da soli, in duetti, in terzetti, di colpo addirittura moltiplicati da un gioco di proiezioni di ombre sul sipario di seta bianca che, a un certo punto, sostituisce l'iniziale lama di luce. Quei corpi e quei movimenti, che alludono a una ricerca di perfezione, mi hanno fatto ripensare alla cassetta degli attrezzi che Francesca Rosso ha preparato la scorsa stagione per Charlot, provando a fornirci alcune chiavi interpretative della danza contemporanea. Tra quegli strumenti ce n'era uno che alludeva a un modo diverso di considerare il corpo rispetto alla danza classica, un modo che prevede un'attenzione maggiore alle diversità dei corpi e alle loro peculiarità. Proprio quell'attenzione mi è sembrata risaltare chiara in quei movimenti, a tratti quasi a strappi, in altri fluidi e lirici, ma sempre calibrati al corpo del singolo danzatore. Gesti quasi sincroni nei duetti o nei terzetti, ma mai perfettamente identici, perché nessuno di quei corpi è identico all'altro. un effetto che si amplia quando il gioco di luci proietta le ombre dei corpi sul sipario di seta bianco, moltiplicando le presenze dei danzatori e le loro difformità. Temi e suggestioni che ritornano anche nelle altre due coreografie I've Changed My Mind dell'israeliano Shahar Binyamini, dove il corpo di ballo davvero sembra una cosa sola, e Le Chant du Rossignol, coreografato da Marco Goecke su musica di Stravinsky, che richiama, in un raffinato alternarsi di luce e controluce, il gioco tra luce e ombra della coreografia di Killian. Indimenticabile l'immagine con cui si chiude lo spettacolo. Una pioggia fitta alle spalle del danzatore che con le sue braccia, ali, ci ha plasticamente restituito l'idea di un uccellino che disperatamente cerca di spiccare il volo. A rendere ancora più speciale la serata, un pubblico foltissimo, da tutto esaurito. Un pubblico che non ha lesinato gli applausi.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. È azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario.
La nostra scaletta musicale, curata oggi da Martino Dont, ci ha proposto in apertura Azzurro, un notissimo brano scritto da Paolo Conte insieme a Vito Pallavicini nel 1968 e portato al successo da Adriano Celentano, che lo ha reso uno dei brani più popolari in tutto il mondo. Noi lo abbiamo ascoltato nella versione che la cantautrice Ilaria Patassini, in arte Pilar, ha registrato quest'anno nell'album Canto Conte. Uscendo da teatro ci si può ritrovare a dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, oppure ho capito o non ho capito. Insomma, uno spettacolo volta a volta può risultare convincente o disturbante, riuscito o mancato. Ma come si legge uno spettacolo? Quali sono gli elementi di cui tenere conto per esprimere un giudizio o anche semplicemente per creare una propria personale scala di valori che consenta di posizionare in maniera ragionata quanto appena visto? La critica, quella teatrale ma non solo, può essere un potente strumento di indagine. E con questa consapevolezza, lo scorso anno il LAC ha avviato per i suoi abbonati un progetto pilota, affidandolo allo scrittore e critico teatrale Graziano Graziani. Nel corso di incontri che anticipavano e seguivano 6 degli spettacoli in cartellone, un gruppo eterogeneo per età, per interessi e per formazione si ritrovava per approfondire tematiche e linguaggi degli spettacoli proposti. Un percorso di confronto e di analisi con lo scopo di discutere, leggere, ascoltare e imparare a guardare, sapendo che non c'è mai un solo modo di farlo. Il progetto si appoggiava all'esperienza affinata negli anni all'interno dei laboratori del FIT, il Festival Internazionale del Teatro, che da anni accoglie al suo interno spazi per giovani tra i 16 e i 21 anni con una spiccata passione per la scrittura e la divulgazione teatrale. Nel corso di questi laboratori, i ragazzi realizzano podcast e interviste sugli spettacoli in cartellone. Ma da questa dimensione, riservata a un pubblico già molto assiduo e attivo in ambito drammaturgico o divulgativo, il progetto si è ampliato ed è evoluto coinvolgendo gli abbonati dell'AC per degli incontri che preparano la visione di alcuni spettacoli nel corso della stagione. Il progetto pilota di queste ore del tè, avviato la scorsa stagione, è ora in via di consolidamento e viene riproposta, curata da LAC Edu. Con noi, per parlarcene, c'è Isabella Lenzo, responsabile della mediazione culturale dell'LAC. Buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto, perché da parte dell'LAC questa volontà di ampliare a tutti gli abbonati di tutte le età l'esperienza nata nell'ambito del FIT per un pubblico che invece aveva interessi e competenze teatrali già marcate?
L'LAC è anche un progetto sociale e in questo senso la direzione, direttore artistico Carmelo Rifici, aveva molto piacere anche di far sì che un progetto dedicato alla visione di spettacoli, alla riflessione sugli spettacoli, potesse essere anche un luogo in cui questi spettatori che di solito vengono potessero confrontarsi. In primis con qualcuno che dà le chiavi di lettura degli spettacoli, che può offrire anche un modo di vedere uno spettacolo anche per coloro che non sono abituati a farlo. E in secondo luogo trovare un momento per stare insieme. Si sa che l'aspetto di socializzazione attraverso l'arte è qualcosa che ormai viene fatto in moltissimi centri culturali e anche l'LAC in questo senso vuole trovare il modo di far stare insieme persone anche molto diverse, socializzare, vedere insieme lo spettacolo, capire meglio cosa comporta vedere questo spettacolo e in qualche modo trovare anche delle soluzioni per un futuro. Anche in questo senso il direttore artistico aveva anche piacere di raccogliere quali sono le indicazioni dei nostri spettatori, dei nostri abbonati, per capire un po' anche quali sono le esigenze da parte del pubblico e non soltanto da chi fa l'arte.
È molto curioso in questo senso come i partecipanti abbiano anche risposto poi nelle loro interviste, nei momenti che avete creato di multimedialità insieme a loro nell'inserire in fondo anche il diritto al teatro contemporaneo, no? Nella carta dei diritti dello spettatore, per cui è curioso osservare come questo intento di Carmelo Rifici si sia tradotto in una partecipazione da parte del pubblico anche così attiva nel segnalare quelle che possono essere le esigenze o le curiosità da parte dell'abbonato. Ecco, ma Isabella Lenzo, il ruolo di LAC Edu in questa dinamica, il ruolo di facilitatore, di attivatore, eccetera, qual è stato in pratica?
Ma è stato innanzitutto un po' di collante. Un progetto viene fatto se ci sono poi le persone che fanno sì che questo progetto possa svolgersi. Molto banalmente, inizialmente, anche solo negli aspetti pratici, no? Mettere in contatto le persone, abbiamo fatto un bando per capire chi volesse partecipare fra gli abbonati. Ci sono arrivate una serie di proposte, una serie di motivazioni abbiamo chiesto, e lì abbiamo fatto già noi una scrematura e alla fine si è riusciti ad accogliere un pool di pubblico che fosse molto eterogeneo. Questa è già stata una scelta che abbiamo fatto noi per dare voce proprio a tutti. E poi durante gli incontri eravamo un po' dei facilitatori, soprattutto nella connessione sociale fra le persone, nell'accogliere i ragazzi attraverso poi anche la persona che nel Keep Fit With Radio era un po' la persona di riferimento, e nel far sì che questi momenti fossero anche conviviali. C'è sempre qualcosa da stuzzicare prima dello spettacolo, di solito sono spettacoli anche lunghi, dunque bisogna anche far sì che le persone riescano a stare fino a sera tardi, fino anche a mezzanotte a volte, perché gli incontri prevedono un pre e un post spettacolo. Questo aspetto conviviale, che può sembrare secondario, in realtà è quello che poi consente, mentre si beve il tè, mentre magari si prende un salatino, di chiacchierare anche e di conoscersi. Dunque l'aspetto sociale è un po' quello che noi abbiamo veicolato con il mio team, con la mia collega anche Alice Nicotra, che è proprio stata la persona che si è occupata in primis di questo progetto. E poi nel far sì che tutto andasse bene abbiamo fatto la comunicazione sul nostro sito, e in qualche modo ecco anche la comunicazione, anche la veicolazione di questo progetto è stato realizzato grazie al nostro team.
Al di là della soddisfazione dei partecipanti, uno dei risultati della prima edizione della scorsa stagione è stato una sorta di carta dello spettatore, quello che avete battezzato o ribattezzato Ventalogo. Lascio a lei, intanto che so essere madrina di questo termine, di questo neologismo.
Non so se esserne fiera, però ecco, siccome non si riusciva ad avere un decalogo, perché come si diceva è l'input da parte dei partecipanti, sia dei giovani ma anche delle persone, ecco, degli abbonati che avevano età anche diverse, sono stati molti, dunque gli input sono stati molti e molto intensi, una ricerca di andare proprio a scovare quali fossero le necessità di uno spettatore, banalmente dallo stare seduti comodi a invece poter avere il diritto di una proposta di qualità, a poter anche avere il diritto di uscire alla sala liberamente senza sentirsi in colpa se lo spettacolo non piace, al fatto di poter avere, e questo i giovani lo volevano a tutti i costi, poter avere un luogo di ritrovo dopo lo spettacolo dove discutere, dove bersi qualcosa e dove poter parlare di quello che si è visto. E questo Ventalogo è stata l'occasione, condotta poi dal nostro Graziano Graziani, il nostro moderatore, di poter attivare tutti quanti, cercando anche un linguaggio che fosse nelle esigenze di tutti neutro, che fosse inclusivo, che fosse davvero un'espressione di tutti i partecipanti in modo molto democratico. Questo era fortemente voluto principalmente dai giovani ed è comprensibile, e anche le persone meno giovani si sono prestate molto, e posso dire che è stato anche un bel momento questo momento di incontro e di restituzione.
Tra poco avremo Graziano Graziani, torneremo anche con lui su questa dimensione di coinvolgimento di pubblici diversi per età, per formazione, per aspirazione anche, perché questa dimensione collettiva e di scambio collettivo è proprio uno dei punti, no, caratterizzanti di questo progetto, e che è ripartito perché ha riattivato il primo spettacolo su cui i partecipanti si sono trovati a discutere, è stato Riccardo III. Ora si prepara con Fabiana Iacozzilli a dicembre e il prossimo spettacolo. Qual è appunto il proseguo, qual è il futuro di questa iniziativa?
Allora, quest'anno vediamo come procede, abbiamo ampliato anche il numero di abbonati e di ragazzi per cercare di creare un gruppo ancora più corposo, e dunque andremo avanti, faremo 6 incontri, 3 dei quali saranno oggetto di una realizzazione dei podcast da parte dei ragazzi, e gli altri 3 invece in modo più collettivo di una narrazione che viene fatta poi da Graziano Graziani rispetto ai contenuti e anche di un racconto di tutti quanti su quelle che sono state le loro visioni, il loro modo di vedere gli spettacoli. Non ci sarà un Ventalogo o un Trentalogo, ma cercheremo di capire dopo questa seconda edizione se bisogna in qualche modo riequilibrare il progetto o farlo esplodere in un'altra modalità, sempre tenendo conto delle esigenze che poi cambiano col cambiare poi anche dei momenti dell'anno, anche dei momenti che stiamo vivendo, che sono abbastanza rapidi nelle mutazioni, ecco, sociali e di esigenze.
la ringrazio, tanti tanti auguri per questa nuova stagione, per questo nuovo capitolo nell'ora del tè, e alla prossima.
Grazie.
Charlot.
Il diritto al dissenso, il diritto alla magia, il diritto di sentirsi comunità.
Il diritto di farsi attraversare da rabbia, gioia, paura, tristezza, eccitazione, disagio ma non troppo, e possibilmente ogni tanto anche da un senso di beatitudine. Il diritto di non capire tutto, il diritto di capire almeno qualcosa.
Il diritto alla leggerezza, il diritto all'impegno. Il diritto di essere nei pensieri di chi cura la regia. Ricordatevi che siamo qui.
Il diritto di manifestare dissenso, ma solo fine spettacolo. In casi molto estremi si può urlare un basta veloce anche verso la metà. Il diritto di ridere o piangere.
Il diritto di innamorarsi di quello che si vede. Il diritto di accogliere l'errore dell'artista. Il diritto di appostarsi all'uscita artisti e non parlare per timidezza.
Il diritto di vedere più volte uno spettacolo e magari cambiare opinione. Il diritto di mentire la maschera per lasciare la sala. Il diritto a un repertorio contemporaneo.
Il diritto ad avere almeno un bracciolo libero, non occupateli entrambi. Il diritto di addormentarsi.
In conclusione, vorremmo ricordare che il bar dopo il teatro, per parlare di quello che si è visto, è un diritto universale.
E con questo estratto del ventalogo elaborato lo scorso anno dai partecipanti all'ora del tè, accogliamo collegato al telefono proprio chi ha animato quei pre e quei dopo teatro di discussioni, di confronto, di analisi. Buongiorno e ben trovato a Charlot a Graziano Graziani.
Buongiorno e grazie per questa interlocuzione, per questo racconto di un progetto a cui siamo molto affezionati.
Allora, Graziano Graziani è scrittore, critico teatrale, è tra i conduttori di Fahrenheit, la trasmissione di Radio 3 Rai dedicata ai libri, e ha realizzato sempre per la Rai diversi documentari radiofonici e televisivi, insomma è un collega, per riassumere brevemente. Si occupa principalmente di teatro e di letteratura, collaborando con diverse testate. Ha pubblicato vari libri e saggi di teatro e ha preso parte alle giurie di importanti premi teatrali come Premi Ubo, Premio Riccione per il teatro, Premio Rete Critica. Cura anche un blog intitolato Stati d'eccezione, e se volete leggere qualcuno dei suoi pezzi lo potete trovare a grazianograziani.wordpress.com. Innanzitutto, come siete arrivati durante questi, non lo so, possiamo chiamare laboratori forse, come siete arrivati al ventalogo?
Avevamo l'esigenza di lasciare una traccia. Il bello di questo progetto, l'ora del tè, è la sua informalità, lo dice anche il titolo, ci vediamo, il tè c'è davvero come i biscotti, i pasticcini o pezzi di pizza, insomma è una situazione conviviale in cui parliamo, discutiamo, leggiamo i materiali quando non abbiamo ancora visto lo spettacolo e poi ne discutiamo subito dopo, all'uscita, anche un po' a caldo. E il senso è proprio di raccogliere una comunità attorno all'esperienza del guardare il teatro e metterla assieme con le diverse prospettive, anche diverse per via della differenza d'età, perché ci sono abbonati diciamo che appartengono appunto ad una fascia adulta e ci sono studentesse e studenti, e tutto questo assieme a me che sono un critico e quindi ho uno sguardo, se vogliamo, più tecnico, comunque di spettatore assiduo. Il bello di questo progetto è anche la sua, possiamo dire, gratuità, cioè avviene per la passione di guardare il teatro, per il desiderio di scambiare pareri, di ricostruire quello che si è visto, di comunicare e condividere le emozioni, ma volevamo lasciare una traccia appunto, e allora mi è venuto in mente di proporre questo ventalogo, 20 principi, 20 diritti sono usciti fuori nell'elaborazione, ecco, non avevamo idea di quanti sarebbero stati, anche a partire da alcuni laboratori che ho fatto in passato sulle costituzioni immaginarie. In fondo anche quello è una forma di teatralizzazione di nazioni immaginarie, di racconti di nazioni da inventare, da fondare, alle volte in maniera goliardica, altre volte persino truffaldina, c'è da dire. E mi sembrava molto interessante questa letteratura minore di scrivere una costituzione immaginaria. Allora abbiamo detto, beh, possiamo mettere i diritti degli spettatori, come peraltro anche uno scrittore come Pennacchia aveva fatto con i diritti del lettore. E ispirandoci un po' a quella scrittura abbiamo abbiamo tirato giù una serie di desideri, di idiosincrasie, perché no, ci sono anche quelle. Il teatro non è tutto piacere, non è tutto intrattenimento, è anche corpo a corpo con quello che si vede, alle volte non tutto comunica, non tutto piace, oppure serve un rilascio nel tempo, qualcosa che ci irrida in un momento, poi magari riusciamo a capire che ci ha cambiato, perché continuiamo a pensarci. Ecco, è un processo che facciamo collettivamente, la dimensione collettiva aiuta a uscire fuori magari dalla idiosincrasia immediata o dall'innamoramento immediato, guardare i punti di vista degli altri, e i diritti che abbiamo sintetizzato sono anche un po' comici, un po' divertiti, che ci danno l'idea appunto di una comunità che si raccoglie anche piacevolmente attorno al luogo del teatro.
E soprattutto che non si prende troppo sul serio, cosa che è sempre abbastanza essenziale a teatro e non solo, insomma. Dicevi con uno scopo gratuito, insomma, senza bisogno di dover scrivere magari una recensione come capita ai critici, e quindi con una scadenza che incombe e che a volte magari blocca anche un po', però in qualche modo fornendo una serie di elementi, di strumenti, tu guidi al formarsi, no? un'opinione critica, a creare uno sguardo critico. Ecco, si può insegnare a guardare, a leggere uno spettacolo, e come si fa?
Allora, sono tante questioni. Parto dalla prima: il fatto che sia io a fornire degli strumenti critici, sì, di partenza è così o doveva essere così, ma ci siamo resi conto in corso d'opera che lo scambio è bionivoco, anche io apprendo molto dal loro modo di vedere, perché come giustamente ricordavi il critico ha delle esigenze di formato, delle esigenze di comunicazione, alle volte anche delle opportunità di voler attaccare o non attaccare uno spettacolo, di essere onesto con il lettore ma non esageratamente critico con un autore che si stima, del quale si coglie anche la bellezza dell'errore, perché no? Non sempre l'artista deve restituire tutto in una dimensione di perfezione. L'errore può comunicarci qualcosa, soprattutto se lo vediamo in corso d'opera, possiamo dire, cioè nel corso di una professione, di una carriera che si monta attraverso diversi spettacoli. Questo ci porta però appunto ad avere l'opportunità di scrivere o non scrivere una cosa. Ecco, la gratuità di questo contesto fa saltare l'opportunità. Si può dire quello che si pensa, si può far emergere qualche cosa anche di inaspettato, ed è un insegnamento anche per me, ecco, devo dire. Quindi è uno scambio perché la freschezza e la nettezza di alcuni punti di vista interrogano anche invece, non dico le frasi fatte, ma le scorciatoie che a volte la critica utilizza per parlare di qualche cosa che magari già si conosce, un classico, un regista affermato. Ecco, quelle scorciatoie saltano perché magari c'è qualcuno che quel regista affermato o quel classico lo vede per la prima volta, ed è uno sguardo nuovo, è uno sguardo che nella sua verginità, diciamo così, interroga chi invece magari vede teatro da diversi decenni. Si può insegnare a fare la critica? Io credo che, come tutte le cose che appartengono alla scrittura, la risposta sia sì e no. Principalmente no, nel senso che io credo che i percorsi di scrittura siano percorsi che riguardano i singoli, siano una palestra, un allenamento, ma anche sì, perché questo allenamento non può avvenire soltanto in solitaria. Dobbiamo anche un po' smontarlo questo mito del genio che ha in sé tutti gli strumenti per poter scrivere una recensione o anche un romanzo o una poesia. In realtà la lingua è un grande esperimento comunitario. Noi parliamo attraverso parole che non abbiamo inventato noi, ma che abbiamo ereditato da generazioni e che trasmetteremo alle generazioni future. Ecco, questo in senso diacronico, ma anche nel senso, diciamo, del presente. Lo scambio dei significati avviene continuamente, le parole cambiano e cambiano anche il loro riferimento, lo spettro semantico che coprono, e tutto questo avviene in comunità. Quindi sì, in parte si può insegnare non tanto a fare, ad applicare un metodo, quanto a contaminarsi dal punto di vista delle visioni ed allenare la nostra lingua ad essere più precisa, più circostanziata, più comunicativa rispetto a quanto alle volte non sia, perché magari deve rendere conto di un elemento magmatico, di come siamo stati colpiti da uno spettacolo. Quindi ecco, fare quell'esperienza di far uscire la nostra impressione da noi e verbalizzarla significa anche confrontarci con la funzionalità, cioè quanto riusciamo a farlo veramente, con l'efficacia di quello che diciamo. Questo si apprende non tanto attraverso delle regole, credo io, ma attraverso lo scambio, e quindi ancora una volta in comunità.
È bellissimo quello che dicevi poi a proposito della bellezza dell'errore, che è anche uno dei punti, no, del Ventalogo. Il diritto a questo punto, non tanto dello spettatore, ma dell'autore, di sbagliare semplicemente, di proporci uno spettacolo che magari non è riuscito fino in fondo, ma proprio con quelle fragilità magari ci insegna a sua volta, no, qualcosa sull'autore, sul regista o sulla relazione che viene portata sul palco. Ecco, ma come si svolgono queste discussioni? C'è un avvio, c'è l'urgenza alla termine dello spettacolo di esporre il proprio punto di vista? Come ti ci sei confrontato, soprattutto avendo di fronte delle persone, come ricordavi prima, così diverse?
Allora, io ovviamente sollevo delle questioni. Leggiamo prima di vedere uno spettacolo. Alle volte capita che io lo spettacolo l'abbia già visto, perché alcuni di questi lavori girano e se non sono debutti immediati chiaramente posso averli già intercettati. Ma comunque non propongo una visione preconfezionata, faccio domande. Partiamo dalla lettura del testo che accompagna lo spettacolo, i testi che lo stesso teatro distribuisce, insomma, con cui lo spettacolo si pubblicizza, e ci domandiamo anche un po' quali sono i lessi, le storie, le parole che scelgono gli artisti per comunicare i loro lavori. Alle volte troviamo delle descrizioni molto precise, afferenti a quello che vediamo, altre volte dei testi che sembrano rimandare a una realtà completamente diversa che non ritroviamo sulla scena.
Senti, scusa se ti interrompo, ma e non proponi mai di leggere invece, ad esempio, la pièce originale?
Allora, su quello rimandiamo chiaramente al tempo dei singoli, nel senso che alcuni conoscono già le pièce, se si tratta di classici, e con il contemporaneo non tanto, perché diciamo il testo circola meno e lo vediamo spesso come uno spettacolo che si propone come un evento. Però ecco, la lettura la rimandiamo poi al tempo dei singoli, che possono chiaramente approfondire. Io intanto consiglio anche dei testi, degli articoli, e questo poi appunto proprio nella dimensione di informalità non è un obbligo, ma è semplicemente il piacere di approfondire. Lì per lì invece privilegiamo la dimensione dialogica. Io cerco di stimolare delle domande, pongo delle questioni, loro rispondono spesso con punti di vista anche molto divergenti, ma la seconda parte, quando ci vediamo alla fine dello spettacolo, beh, lì prendono parola immediatamente, perché c'è grande desiderio di condividere. Chi si è arrabbiato perché ha visto una cosa che non gli piaceva lo vuole dire, chi invece è rimasto estasiato lo vuole condividere, ed è anche interessante vedere come poi noi reagiamo a tutta una serie di questioni, a delle forme estetiche in maniera anche molto diversa, ma anche nei contenuti. C'è chi magari lo riconduce ad una questione di tipo politico, allora non si riconosce, chi invece vede proprio nella problematizzazione un punto di forza del teatro, e lì se ne potrebbero fare di discussioni anche di carattere filosofico per cercare di capire il teatro a cosa serve, a mobilitarci, a interrogarci, a metterci sulle spine. E quando cominciamo a interrogarci in questo modo, assumendo quindi anche la prospettiva dell'altro, non sempre troviamo una sintesi, non sempre siamo d'accordo, ma ci siamo arricchiti certamente, perché questa esperienza anche un po' di pancia del commento a posteriori arricchiscono anche proprio per la dimensione emotiva, diciamo, che le accompagna e che ci comunica qualcosa magari di inaspettato, perché ecco, potrebbe esserci uno spettatore o una spettatrice che dice: ma questo testo per me è incomprensibile, un altro che dice: ma io invece sono rimasto estasiato dalla dimensione anche registica, dalla qualità degli attori. E anche questo ci fa dire: ma allora il teatro è una storia, il teatro è una performance? Ecco, non penso che ci sia una soluzione, ma interrogarsi ci permette di affinare gli strumenti con cui guardiamo uno spettacolo e anche con cui valutiamo il lavoro del regista o della regista, degli attori e delle attrici, perché facciamo un piccolo passo all'interno del loro percorso di ideazione. Ci restituiscono qualcosa, scendiamo dall'idea che questo qualcosa sia un oggetto granitico e cominciamo a vederlo come un processo. E questo, secondo me, per uno spettatore è un piccolo spostamento verso lo sguardo del critico, che però gli può permettere di capire un pochino di più i meccanismi della costruzione del teatro.
Beh, mi sembra un metodo di conduzione anche molto teatrale, in questa forma così dialogica e che interroga l'un l'altro, no? I vari partecipanti. E ecco, infine una cosa, Graziano Graziani, sulla scelta dei testi, perché lo scorso anno vi siete concentrati prevalentemente su testi contemporanei, quest'anno la maggioranza sono comunque testi contemporanei, con qualche piccola eccezione, ad esempio il Riccardo III di William Shakespeare, per quanto con una regia come quella di Antonio Latella, che sul contemporaneo evidentemente molto si concentra e molto ricade, insomma, oppure Medea's Children di Milo Rau, che sarà uno degli appuntamenti della primavera prossima e che evidentemente, pur appoggiandosi a Medea, ha la forte impronta di Milo Rau, del regista autore. Ecco, qualcosa sulla scelta di questi testi e sulla motivazione nell'andare verso un linguaggio che è più vicino a quello del contemporaneo rispetto a quello tradizionale. È più sfidante da questo punto di vista il contemporaneo?
Ma possiamo dire che il contemporaneo è prismatico, perché non propone una soluzione preordinata, ma la ricerca il linguaggio più adatto a quello che vuole evocare sulla scena. E chiaramente questo non vuol dire che la tradizione non abbia un suo valore, e anzi, appunto, alcuni testi come Riccardo III sono anche attraversati, pur con delle regie che magari li rendono più contemporanei. Penso che sia una scelta intanto che facciamo assieme al teatro, alla direzione, a Carmelo Orifici, al gruppo di lavoro dell'Ora del Tè, per dare un'idea anche della stratificazione dei linguaggi. Io penso che si parta un po' da lì, e quindi linguaggi anche europei, con Tarkovsky, con Milo Rau, del contemporaneo, della scrittura drammaturgica, perché in fondo, ecco, i classici sono un bene prezioso. Allo stesso tempo, il teatro, se non vuole essere soltanto un preziosissimo museo, deve anche continuare a immaginare storie, magari riattualizzando anche i classici, per esempio. E però abbiamo appunto degli autori, delle autrici come Fabiana Iacozzilli, Teatro Sotterraneo, che cercano nuove storie e le portano in scena, o Vico Quartomazzini, che prende storie dalla letteratura, in questo caso I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni. Sono tutte modalità differenti, con estetiche differenti, e quindi ci basiamo un po' sull'idea di consegnare una pluralità, anche di non consegnare soltanto il conclamato, soltanto il grande regista, ma anche le giovani scritture, quelle più solide, perché se parliamo appunto di Sotterraneo, parliamo di una compagnia che ha già 20 anni, ma che ha fatto un po' dell'innovazione la sua cifra. Ed è bene che il teatro sia questa grande connessione tra la tradizione e il futuro, altrimenti resterebbe qualcosa di statico o soltanto di politico, immaginato come strumento di reinterpretazione del presente. Il teatro è molto più di questo, deve tenere insieme un po' tutte le cose. Poi ovviamente c'è anche un'opportunità dal punto di vista del tempo, cioè creare una cadenza che sia valida per poter essere seguita, e quindi su questo ci agganciamo un po' anche alle tempistiche della stagione dell'AC.
Insomma, un teatro prismatico, come abbiamo detto più volte nel corso di questa conversazione. Peraltro Vico Quartomazzini erano stati ospiti anche di Charlot, proprio con La Ferocia, e non vediamo l'ora di attenderli di nuovo il prossimo aprile, quando torneranno a Lugano con questo nuovo spettacolo. Intanto grazie mille Graziano Graziani, buon lavoro e a presto.
Grazie. I never seen you looking so bad, my funky one. You tell me that your superfine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Have you ever seen a squinty's well? Look at mine. People on the street have all seen better times. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you.
I can tell you all I know, the where to go, the what to do. You can try to run, but you can't hide for what's inside of you.
Lasciamo Any Major Dude Will Tell You con la voce del cantante americano Alan Harris per proseguire il viaggio che Mattia Carzaniga ci propone nella Napoli cinematografica di ieri, di oggi e di domani. Un viaggio partito con Mario Martone e ispirato agli appuntamenti che i cineclub della Svizzera italiana hanno dedicato al regista partenopeo nel corso dell'autunno. Il protagonista di questa seconda tappa proposta da Mattia è Paolo Sorrentino, che da Napoli è partito, ma che altrove ha poi trovato fama e successo, anche se Napoli ha continuato ad essere parte del suo percorso, magari sotto traccia.
Charlot.
Jenny, vieni un altro po' d'aragosta. La lì ce l'hai presa? Assaggia storate. Come?
Buono.
Mi faccio l'orata in afa, ma anche Salvatore a mare. Tu lo sai dove ho imparato a cucinare i pesci? La sai stasera?
Ah, so.
In carcere. E 70. Quando fui arrestata la prima volta. Sti stronzi. Spaccio di droga, io. Ma che dovevo spacciare? Nel 70 io avevo sensazione d'amore al primo posto. Facevo soldi a tonnellate con quel pezzo. Comunque il carcere è una merda. Io soltanto una cosa ho imparato là dentro. E ci sta sempre qualcuno che cucina il pesce meglio di te. In carcere non ci sta un cazzo da fare. E se uno si applica diventa un badaterno a cucinare il pesce. Ma come ci è capitato sta spina?
Senti, Anima, tu il poligono non lo fai mai.
Ho perso un fratello per un polipo.
Io sono nato a Vico Speranzella. Mi ricordo Napoli durante la guerra, avevo solo 8 anni. Mi ricordo il rifugio a Piazzetta Augusteo, eccetera, eccetera. Così parlò Tony Pisapia, la prima volta di Tony Servillo con Paolo Sorrentino e la consacrazione immediata di entrambi. Anche il cinema di Sorrentino nasce a Napoli. È il 2001 e L'uomo in più, opera prima del regista presentata a Venezia, è una storia di e su Napoli in purezza. Due ritratti intrecciati, il calciatore e il cantante di musica leggera, che più esemplari di quel luogo non si potrebbe. Poi il regista prende altre strade, letteralmente. Una fuga a Lugano per Le conseguenze dell'amore, opera seconda sempre con Servillo e altrettanto celebrata. E poi Roma tra divine biografie parlamentari e grandi bellezze da Oscar. E l'America, il mondo, ancora l'Italia tra premier e papi così finti che sembrano veri o viceversa. Napoli non è più una geografia cinematografica per Sorrentino, ma è sempre lì, silente, a ribollire come la lava del Vesuvio. E ogni tanto, lo sappiamo, il vulcano, quella lava, la sputa.
Ma è mai possibile che questa città non ti fa un inventario di andare a contare? Insomma, schizzo, a dire qualcosa riesci, o si uno stronzo come tutto quanto là. A dire una cosa raccontata. Forza, coraggio. A dire non ho una cosa raccontata. E muovete, scegli, a dire una cosa raccontata. Tieno coraggio, lo dici. È tuo modo, però no. A dire una cosa raccontata,
sì,
scegli.
Sì.
È di bello.
Quando sono morti non me l'hanno fatti vedere.
Non ti disunire, Fabio.
A 20 anni esatti dall'esordio, riecco Sorrentino a Venezia e riecco Napoli. È stata la mano di Dio, è un altro classico immediato. È un ritorno che spesso, lo dicevamo a proposito del cinema di Mario Martone, è la traiettoria di tutti quelli che, nati a Napoli, da Napoli se ne sono andati. È un ritorno alle radici geografiche e biografiche, un'autobiografia appunto intima e dolorosa che diventa il gioioso racconto di un popolo, di un modo di stare al mondo. Tra Maradona, Munafielli e mozzarelle mangiate a morsi, per non disunirsi, come gli insegnava da ragazzo il mentore Antonio Capuano, Sorrentino torna all'origine, alla matrice, e ci prende gusto, almeno per un altro giro. Dalla vera autobiografia al maschile a una falsa biografia al femminile, che è ritratto privato e collettivo della città tutta. Partenope è Napoli. È la sirena che ammalia e che si nasconde. È la donna libera, mutevole, imprendibile. Ancora più che nel film precedente, Sorrentino cerca l'adesione personale, intima, con il luogo che l'ha generato. Napoli è acqua e buio, festa e dannazione, sacro, molto sacro, e profano, molto profano. Due ambiti che spesso vanno insieme in un cortocircuito che solo qui può accadere. L'ispirazione non troppo celata è Ferito a morte, il romanzo di Raffaele La Capria, che di Napoli riesce a trattenere l'anima più segreta, insieme mascalzona e disperata. Napoli è la madre, ma anche la matrigna, che spinge alla fuga. È subito proverbiale il monologo della diva in stile Sophia Loren, interpretata da Luisa Ranieri. Uno sfogo rabbioso contro la città, ma anche la più grande dichiarazione indiretta che le sia mai stata fatta. Penso che quello che avevo da dire su Napoli l'ho detto, mi ha detto Paolo Sorrentino quando ci ho parlato, proprio per l'uscita di Partenope. Come a dire, per ora mi fermo qui, da Napoli scappo di nuovo, almeno per un po'. Così ha fatto con La Grazia, che abbiamo visto all'ultima mostra di Venezia e che arriverà nelle sale l'anno prossimo. Ma mai dire mai, ha aggiunto Sorrentino in quella chiacchierata, perché Napoli è lì, dormiente ma presente, come una sirena potrà far sentire il suo canto ancora. Qua e là, del resto, era già successo. Anche quando Sorrentino era lontano, il suo personaggio più napoletano di sempre è forse il cardinale Voiello di Silvio Orlando in The Young e The New Pope. Chi è San Pipita? Gli viene chiesto e lui risponde: non è un santo, è il grandissimo centravanti del Napoli. Più napoletano di così.
Andiamo.
Dove?
Deve darmi una mano a fare gli esami, i miei assistenti sono un convegno.
Ma io non so se sono capace.
Cultrice della materia, però la legge può. E poi non ci vuole niente a insegnare. A un professore basta essere avanti di una sola lezione rispetto agli studenti. Lo sa chi l'ha detto questo?
No.
Billy Wilder, un antropologo.
Non mi ricordo molto, ho dato l'esame tanti anni fa.
È il libro, loro no. Scorra l'indice, poi scegli tre domande. Alla fine decide il voto. Vi piacerà. Andiamo, che è tardi.
Here I go, swinging low. Bye-bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar sweet, and so is he. Bye-bye, blackbird. Because no one here can love or understand me. Ooh, what a hard luck stories they all hand me. That it's so you make up my bed and light the light, because I'll be home later on vai vai.
Con Bye Bye Blackbird, brano di Ray Henderson e Moore Dixon, che abbiamo ascoltato con la voce della cantante statunitense Ricky Lee Jones, siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare gli ospiti e i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata, Graziano Graziani, Isabella Lenzi e Mattia Carzaniga. E un grazie naturalmente anche a Dario Milan, che ne ha curato l'editing. La prossima settimana, 30 novembre, Charlot lascia spazio all'appuntamento con il concerto dell'Avvento in programma all'Auditorio Stelio Molo e trasmesso in diretta alle 15 da Rete 2. In programma canti natalizi e invernali interpretati da 4 rinomati cori giovanili provenienti dalle diverse regioni linguistiche della Svizzera. Noi ci ritroveremo il 7 dicembre con una puntata dedicata alla Linea della Palma, serie TV targata RSI e diretta da Fulvio Bernasconi, che debutta il 1 dicembre in prima serata su La 1. In sottofondo le prime note di Square del polistrumentista e produttore svizzero Florian Egli, che sotto lo pseudonimo di Michael Benedict ha pubblicato questo brano nell'EP uscito quest'anno Berlin. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.